Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Buongiorno a tutti, venerdì 27 gennaio, 10:14 minuti, il nostro buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Eccolo qua, pronto, buongiorno.
Buongiorno Francesco, bentrovato, bentrovati a tutti, dopo una piccola pausa che ha lasciato spazio a questo clima preelettorale che si sta un po' scaldando, anche qui in Lombardia. Sentiamo, insomma, cominciano a volare e ci sono prese di posizione dei vari leader nazionali anche un po' per distinguersi gli uni dagli altri, no? Perché commentavamo poco fa nell'anteprima l'uscita di Calenda che dice proprio adesso insomma non apprezza granché, mettiamola così con un eufemismo, la presenza di Volodymyr Zelensky a Sanremo. Dice Carlo Calenda con un tweet: ci sono pochi dubbi sulla nostra linea di sostegno all'Ucraina, ritengo tuttavia un errore combinare un evento musicale con il messaggio del presidente di un paese in guerra. È curioso perché insomma da sinistra diciamo che il sostegno all'Ucraina si è tradotto spesso anche nella totale impossibilità, no, di esprimere posizioni critiche. Abbiamo visto che anche il movimento pacifista, storicamente molto presente a sinistra, è stato un po' danneggiato da questa cappa, diciamo così, di silenzio, no, sulle posizioni riguardo la guerra. E Calenda così si smarca e assume una posizione simile a quella di Matteo Salvini, che anche lui contrario, ovviamente, come dire, esponendosi Salvini alle solite accuse, no, di essere filo russo, filo putiniano, però c'è un sommovimento, è cambiato qualcosa almeno su questa questione di Sanremo, forse c'è un legame con queste elezioni, perché spesso questi cambiamenti, così, o queste uscite, perché poi le posizioni in realtà credo che siano sempre le stesse, servono anche un po' a differenziarsi, no, per i vari schieramenti in vista di una tornata elettorale. Dice: ma perché deve votare me e non quell'altro partito che fondamentalmente propone le stesse cose? Perché magari su queste piccole questioni così di opinione mi distanzio. C'è una cosa curiosa, cioè si può dire senza necessariamente passare per putiniani che Zelensky a Sanremo non è una bella cosa. Questo lo prendiamo come un piccolo avanzamento, no, nel grado di civiltà del dibattito, almeno quello si può dire, tanto che sulla prima pagina di Repubblica, tra un attacco al governo e l'altro, sono apparsi in questi giorni, insomma, un paio di commenti di Gabriele Romagnoli, che sappiamo essere, insomma, un editorialista importante, primo piano, di sicuro non extravagante rispetto alla linea del giornale, che ha detto dobbiamo anche darci un limite, niente Zelensky a Sanremo. Però curiosamente oggi Repubblica ritorna sulla questione con un'altra posizione, che è quella ufficiale, diciamo, del giornale, dopo aver dato spazio a qualche critica, e ha questo taglio in prima pagina: Salvini e il fronte rosso-bruno, fuori Zelensky da Sanremo. Quindi vedete, insomma, si può dire una mezza cosina, però non bisogna allargarsi troppo. Curiosamente, ecco, c'è questa posizione di Calenda che non mi risulta essere esattamente un rosso-bruno, anzi tutt'altro. È vero che rispetto a qualche mese fa, un po', diciamo, il movimento contro la guerra ha ripreso vita, ci sono delle manifestazioni che sono già in corso di organizzazione, che saranno di fronte all'Ariston proprio per protestare contro la presenza di Zelensky, in generale, diciamo, lo spazio dato a chi chiede di continuare la guerra, perché poi questo è il punto, non credo che sia Zelensky in sé, è più la posizione, diciamo, bellicista che rappresenta, nel senso che l'idea è continuare a combattere fino alla vittoria dell'Ucraina, il che potrebbe comportare delle conseguenze non piccole. Sul tema c'è sul Fatto Quotidiano, che ovviamente è in prima fila, viste le posizioni prese da Conte nei mesi passati, le settimane passate, e c'è un'intervista di Carlo Freccero che è stato, insomma, si è esposto molto su questa questione, che dice: è un errore tragico della RAI mescolare musica e morti. E dice: io penso sia un errore gravissimo di Zelensky, ma soprattutto un errore tragico della RAI a livello mediatico e controproducente per entrambi. E questo forse è vero, nel senso che poi bisogna stare anche attenti all'esagerazione, no? Il presidente ucraino è stato un po' dappertutto, persino ai Golden Globe, e forse questo non è che... in una parte della popolazione, almeno io osservo questa cosa e penso sì, forse stiamo un po' esagerando, no? C'è qualcosa di stucchevole in questa iperpresenza, no? Tra l'altro, per ribadire sempre lo stesso messaggio, sembra quasi, no, una medaglietta che il bel mondo dell'arte impegnata, la cultura impegnata, lo spettacolo impegnato si devono mettere alla giacchetta, no? Abbiamo invitato anche noi Zelensky, sì, va bene, poi in realtà che cosa cambia, no? Assolutamente nulla. E dice Freccero: credevano di rendergli un omaggio, al contrario non fanno altro che compattare le voci di quelli che si oppongono alla guerra, con varie posizioni e vari punti di vista. La piattaforma che manifesta contro Zelensky a Sanremo tiene insieme personalità molto diverse, ci sono tra gli altri Alessandro Ribattista, Franco Cardini e Monio Vadia. E secondo Freccero, raffigurare la guerra in un musical di canzoni e siparietti di costume significa superare un limite, andare oltre ciò che è concepibile. È vero che Zelensky si esibisce praticamente su ogni palcoscenico, le sue apparizioni hanno una forma cinematografica, sono pochissime le immagini sporche da telegiornale che vengono diffuse, in genere invece viene rappresentato con una luce perfetta, vestito d'attore, sempre allo stesso modo. E questo però è un problema che c'è dall'inizio, che non riguarda solo Sanremo, cioè noi abbiamo visto solo questa parte della guerra, una specie di videogame, no? una versione cinematografica del racconto. Non abbiamo visto i morti in maniera anche brutale delle volte, no? Non abbiamo visto l'orrore che invece in altre guerre è stato predominante. Forse questo ci farebbe cambiare un po' idea sul proseguimento della guerra, perché qui non si tratta, ripeto, di far vincere la Russia, di far vincere Putin o cose di questo genere. Qui si tratta, secondo me, di fermare un massacro prima possibile, e il massacro si ferma per via diplomatica, una via che nessuno ha voglia di percorrere. E si è detto in questi due giorni: bisogna mandare nuove armi, nuovi tank, così la guerra finirà, l'Ucraina può vincere, che è un refrain che sentiamo ripetere da diversi mesi. Ebbene, oggi c'è un pezzo sempre sul Fatto Quotidiano del generale Fabio Mini che dice che mandare 300 tank, no, i famosi Leopard e gli Abrams, i Leopard tedeschi, sapete che lì c'è stato tutto questo confronto abbastanza duro, no, con la Germania che stirava un po' il freno a mano, diceva: ma insomma, perché noi dobbiamo mandare ancora questi carri armati? Poi sono intervenuti gli Stati Uniti dicendo: noi mandiamo i carri, adesso li mandate anche voi, e la Germania ha dovuto addivenire a più miti consigli. Ecco, Fabio Mini dice: l'illusione che 300 tank cambino la guerra, l'urgenza di Kiev nel chiedere mezzi rivela la diffidenza sul sostegno occidentale. E in effetti, insomma, un po' di crepe cominciano a esserci, non da oggi, soprattutto fra i tedeschi, anche se Scholz, il cancelliere tedesco, ha mostrato una posizione un po' di debolezza, va detto, perché non si capisce bene che se si voglia opporre, se non si vuole opporre, cosa vuol fare. Alla fine cede sempre, fa un po' di piagnistei, poi però si adegua. E il generale Mini cerca di capire, da un punto di vista proprio tecnico, no, militare, se questi carri armati possono effettivamente rappresentare quella svolta che qualcuno sostiene ci sarà, no, a primavera. Ora è un momento difficile per le ostilità, sapete che insomma l'inverno soprattutto da quelle parti è molto rigido, si fatica a combattere, quindi l'idea è quella di aspettare il disgelo, cioè marzo o giù di lì, o aprile forse, perché poi insomma lì le temperature rigide proseguono anche più a lungo, e nel frattempo preparare dal punto di vista ucraino una controffensiva, mentre dal punto di vista russo, diciamo, rimpinguare le forze, no? Sono in arrivo i riservisti che erano stati mobilitati mesi fa, 300.000, poi forse una nuova ondata di 500.000, insomma, diciamo che i due schieramenti stanno riprendendo sostanza per poi scontrarsi. E Mini dice: l'invio di 20 o 50 carri Abrams e l'invio dei vari Leopard, che sono quelli tedeschi, non è detto affatto che possa consentire agli ucraini di riconquistare i territori occupati e annessi dalla Russia, cioè in particolare il Donbass. Poi teoricamente ci sarebbe anche la Crimea, ma insomma lì già ci vanno più caiti. Dice Mini, la valutazione non è sbagliata in sé, nel senso che effettivamente potrebbero servire, ma la realizzazione dipende molto da quanti mezzi verranno effettivamente consegnati, dai tempi di consegna, dalla capacità di usarli non solo come mezzi singoli, ma come elementi di forze corazzate e meccanizzate tra loro cooperanti. E poi dipenderà, insomma, la riuscita di questa operazione dalle condizioni del terreno, dalla copertura aerea, dalla disponibilità di artiglierie di sostegno, dal rifornimento di carburanti e di munizioni e, non ultimo, dalla disponibilità di fanterie in grado di mantenere le posizioni riconquistate. Quindi cosa significa? Bisogna che questi carri armati arrivino in tempo e ci vuole un tempo abbastanza lungo per la consegna, da 1 a 6 mesi, dice Mini, e soprattutto ci vogliono una serie di competenze e ci vuole la capacità poi di mantenere eventualmente le posizioni conquistate. Che cosa significa? Che sì, questi carri armati sicuramente sono importanti per Kiev, ma non è detto che poi effettivamente possano rappresentare questa svolta fondamentale nella guerra, cioè non, bisogna andarci piano a dire mandiamo i carri armati così vince l'Ucraina. Questa è un po' la situazione. Io ora, Francesco, ti ridò la parola per i tuoi consigli, poi dopo torniamo invece con una questione che ci riguarda più da vicino qui in Italia, riguarda tante persone che nei mesi passati hanno avuto un po' di problemi con le varie restrizioni sanitarie. Dopo spieghiamo di cosa si tratta.
Per benissimo, te. Tra poco allora, mentre subito voglio parlarvi di Ruega Materassi, che oltre alla ricca gamma di materassi, di reti, di cuscini, di letti con contenitori imbottiti, è anche rivenditore delle migliori poltrone relax motorizzate. E proprio per questo propone in offerta la poltrona Luna. Luna si chiama così. È una poltrona dotata di 2 silenziosi e potenti motori che consentono di regolare l'inclinazione delle gambe e dello schienale. Ha la funzione di messa in piedi per aiutare ad alzarsi senza sforzo. È totalmente made in Italy. È dotata di un sistema di rotelle a scomparsa che permette di spostarla dove si vuole, anche con il carico della persona seduta sopra. Luna è un dispositivo medico e può essere detratta nella misura del 19% come spesa medica e gode del beneficio dell'IVA al 4% per chi ne ha diritto. Super sconto Radio Radio da 1300 a 750 euro, quasi la metà, e sul sito ruegamaterassi.com inserendo il codice Radio Radio TV in fase di acquisto. Quindi potete acquistare con il codice Radio Radio TV, che ve la fa acquistare, lo ripeto, a quasi la metà, su ruegamaterassi.com, oppure andate a nome di Radio Radio nei 5 negozi Ruega Materassi a Roma, che sono in via Pianuova, in viale Somalia, in via Prati Fiscali, in viale Marconi e in zona Prati in largo Trionfale. Non dimenticatelo, eh. Vi parlo anche di Fo Marketing, il nuovo business di successo di Roberto Zaccagnini sul mondo dei cellulari nuovi e rigenerati, con 2 anni di garanzia a prezzi formidabili. Scaricate l'applicazione Fo Marketing, potrete acquistare o vendere il vostro cellulare, darlo indietro, ripararlo o rottamarlo. E poi c'è una grande novità: entrare a far parte dell'associazione in partecipazione con ottimi risultati. Roberto Zaccagnini risponde ad ogni vostra richiesta a questo numero 377 28 94 183 377 28 94 183 anche per le informazioni riguardo al franchising. Vi aspetta poi negli store di Roma, viale Pinturicchio 33 zona Flaminio, via dei Colli Albani 17-19, via 20 settembre 58D e via Tuscolana 1384. fomarketing.it.
Punto e a capo. Hai pensato di fare un check-up? Prenotalo in Paideia International Hospital, il personal trainer della tua salute. Paideia International Hospital è convenzionato con le maggiori compagnie assicurative italiane e straniere, fondi di assistenza sanitaria integrativa, aziende, società, associazioni di categoria. Per informazioni chiama lo 06 83 600 600 e consulta il sito paideiahospital.it.
Vendi oggi il tuo oro usato, ti conviene! Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria di 40 euro al grammo, netti senza commissione, con pagamento immediato. Incredibile! E se vuoi vendere il tuo argento, la quotazione è di 500 euro al chilogrammo. Non perdere questa grande occasione. Blocca subito il prezzo chiamando il numero verde 800 13 40 30. La promozione è valida fino a sabato prossimo. Universo-oro.it. Trasforma subito in denaro i tuoi preziosi.
Salve, sono Roberto Zaccagnini. La mia passione da sempre, i cellulari, nuovi, rigenerati, assistenza, phone marketing. Entra a far parte della nostra associazione in partecipazione con ottimi risultati. Scarica l'app o vieni sul sito phonemarketing.it. Troverai tutti i nostri store. Phone marketing, cellulari per te ai prezzi più bassi. Chiamami 377-2894-183.
Dumpling Bar è il ristorante di cucina tradizionale cinese più premiato d'Italia. La prima ravioleria di Roma che utilizza ingredienti della filiera italiana senza glutammato. Ravioli freschi realizzati a mano ogni giorno. Dumpling Bar a Piazza Meucci 1. Contattaci anche per servizio di catering, eventi o collaborazioni con il tuo locale. 344 0658 913. Tutte le info su dumplingbar.it.
Vuoi vestire le migliori firme sportive e casual? Approfitta dei saldi da record di Noi Sport. Non perdere l'occasione. Il mega store sportivo più sportivo d'Italia ti aspetta con le migliori marche di abbigliamento tecnico e sportivo, casual e moda, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino, scontate fino al 50%. Mega store a Capena. Noisport.it.
Con il sistema Brick puoi costruire pareti completamente rifinite in 8 ore, con valori di isolamento acustico e di resistenza al fuoco eccezionali. Puoi realizzare architravi anche per grandi aperture in modo semplice, facile e veloce. Con il sistema di calcolo del nostro sito puoi definire le quantità e le frazioni di pannelli così da portare sul luogo di lavoro solo i materiali necessari, senza fare tagli, senza scarti, senza fare polvere, senza fare rumore. Dovete costruire una parete? Passate da noi! Al punto Prefedil in via Prenestina 956 a 500 metri all'interno del GRA.
Ehi, hai sentito che da Arte Arredamenti ci sono i saldi fino al 60% su tutta la merce in esposizione?
Sì, saldi veri su cucine, armadi, letti, soggiorni, divani e tanto altro.
Sconti extra anche su mobili di progettazione a misura.
Corriamo subito da Arte.
Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154, Via Ildebrando della Giovanna 1, 13° chilometro Aurelia, zona commerciale Massimina.
E anche a Lissone, vicino Milano.
Arte.it, con l'H davanti.
Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carrum, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carrum, al chilometro 33,7, carreggiata interna del GRA, uscita uffici finanziari. Da Carrum trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carrum, più Volvo di così.
Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra.
Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'?
Ciao, sono Sonia D'Agostino. Vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco, per parlare di donne, di uomini e di storie di vita, in compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi. Vi aspetto.
Io le donne non le capisco. Il salotto del sabato di Sonia D'Agostino, dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio.
Punto e a capo.
Torniamo da Francesco Borgonovo, eccolo.
Rieccoci, allora, come dicevamo prima, c'è una questione che riguarda tante persone, anche tanti dei nostri ascoltatori, ne avevamo già parlato, l'avevamo annunciato proprio qua, era stato un piccolo scoppettino, ne avevamo parlato con Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia, che aveva detto toglieremo le multe agli over 50 che non si sono vaccinati, multe odiose, perché già alle varie restrizioni, alle varie discriminazioni univano anche, insomma, il danno e la beffa, no? Dovevi pagare questi soldi allo Stato, che non bastava toglierti magari il lavoro o altro, doveva anche darti una multa. E purtroppo, insomma, tra il dire e il fare, e in effetti lo hanno fatto, le multe sono state rimandate fino all'estate, diciamo così, congelate fino all'estate, poi bisogna trovare, insomma, un modo per sterilizzarle del tutto, però non è così semplice, perché in questi giorni, insomma, ci sono un po' di persone che non sanno bene come gestirsi, no? Perché continuano ad arrivare questi bollettini a casa dall'Agenzia delle Entrate e c'è qualcosa, insomma, che non torna, c'è qualcuno che li riceve e dice: ma che devo fare? Li devo pagare? Non li devo pagare? Non è che poi arrivati al 30 giugno, cioè la data di scadenza, no, di questo provvedimento che congela le multe, poi dopo mi vengono a chiedere i soldi magari con gli interessi. Allora, il collega che già conoscete, Alessandro Rico, che si appassiona giustamente a questi temi, no? Anche perché lo costringiamo ad appassionarsi, ha cercato di capire qualcosa di queste multe. Cerchiamo, Alessandro, di spiegare bene come stia questa situazione, no? Cioè, ci sono queste multe che sono partite ancora nei mesi scorsi, no? 100 euro per ciascuno degli over 50 non vaccinati. Ora, c'è stato questo provvedimento che stabilisce fino al 30 giugno, no, queste multe siano congelate, cioè non è che spariscono, ci sono lì, però qualcuno continua a ricevere a casa i bollettini, è così?
È corretto, li riceve molto probabilmente perché l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha continuato a inviare i plichi fino all'ultimo momento utile, cioè fino a che la legge lo ha consentito, perché poi il decreto rave, l'emendamento al decreto rave dei senatori leghisti aveva bloccato anche l'invio delle notifiche, cioè tutta la procedura di irrogazione della sanzione. Cosa succede però? Che chi si vede in questi giorni recapitare la busta partita magari un mese fa si chiede: che cosa devo fare? Devo pagare? Non devo pagare? Posso aspettare? Devo fare ricorso? E ci è voluto un mese, ma in realtà solo poche ore da quando noi della Verità abbiamo cominciato a tampinare di telefonate l'Agenzia delle Entrate per avere un piccolo chiarimento, cioè una piccola FAQ, una piccola
FAQ nel senso buono, nel senso inglese del anche se, insomma, tra le due cose c'è un'ambiguità, perché la risposta, diciamo, del sito dell'Agenzia delle Entrate è per un po' difficilmente accessibile, diciamo, no? Dal comune,
sì, tra
cittadino.
Non è detto che il senso buono sia quello con la Q, magari.
Esatto.
Però
esatto.
Non scadiamo
nella volgarità. Il punto, no, però per far capire che, insomma,
appunto,
qualche
c'è un chiarimento c'è, in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione dice: effettivamente non dovete pagare, sono sospesi i termini di pagamento almeno fino al 30 giugno 2023. Quello che succederà dal 1 luglio 2023, io solo lo so.
Ecco, quindi noi possiamo adesso però dare un messaggio a chi ci ascolta, no? Se vi arriva a casa il bollettino, non dovete pagare, lo dice l'Agenzia delle Entrate. Cioè, perché noi sappiamo che qualcuno, no, che ha ricevuto la multa, ha detto: vabbè, io, insomma, questi 100 euro voglio evitare casini, non mi fido, voglio evitare caos, difficoltà dopo, perché poi se dopo mi vengono a chiedere più soldi ci rimetto ulteriormente, quindi preferisco pagare adesso, togliermi sto pensiero, con un po' di fastidio pago e mi levano ho risolto la questione. In realtà la stessa Agenzia delle Entrate dice, no, se andate sul sito, andate a vedere nelle domande, no, le FAQ sono frequently asked questions, quindi non altre cose, insomma, che vi mandano a quel paese, anche se un po', insomma, ci sarebbe da mandare loro a quel paese vista l'assurdità di questo procedimento. Ho ricevuto da Agenzia delle Entrate Riscossione un avviso di addebito per violazione dell'obbligo vaccinale inviato prima del 31 dicembre 2022. Quali sono i termini di pagamento? Questa è la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La risposta è: per effetto dell'articolo 7,1 bis introdotto dalla legge 199 del 2022, in vigore dal 31 dicembre 2022, è disposta la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo bla bla bla. Quindi sono sospesi i termini di pagamento che riprenderanno a decorrere dal 1 luglio. Quindi voi, se avete ricevuto questo bollettino a casa con la multa, non dovete pagare, se mai vi era venuto in mente di pagare. Il problema è, una volta che uno non ha pagato e segue le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, il giorno in che finisce, no, questo congelamento, cioè il 1 luglio, che si fa?
E i problemi in realtà sono tanti. Allora, problema numero uno, che fa chi ha pagato, come dicevi tu? Cioè che si è spaventato e ha detto, per evitare rogne io pago? La sensazione è che si debba citare la sora Lella quando c'è Verdone che va, prende il buono in farmacia, cioè tapigli. Questa è la sensazione. Cioè, non credo che riusciranno ad avere un rimborso, anche considerato che c'è incertezza su quello che succederà dal 1 luglio 2023. Se le cose non cambiano, cioè ci sarà un'ulteriore proroga, e la sensazione è che il governo, ma questa è una mia interpretazione più o meno fondata, voglia procedere di proroga in proroga, ma se non dovesse esserci una proroga, dal 1 luglio 2023 ricominceranno a decorrere i termini per il pagamento dei 100 euro e quindi da lì, credo, a 60 giorni bisognerà pagare la sanzione, salvo ulteriori proroghe. C'è poi un terzo punto, e attenzione, questo è nuovo, perché che succede se uno che ha ricevuto la busta con la multa volesse fare ricorso al giudice di pace? Perché magari, ecco, sulla multa c'è scritto, anziché Rico, c'è scritto Ricco, c'è un vizio di forma, oppure hanno mandato la multa a uno che aveva 49 anni anziché 50, per vari motivi. Ecco, che succede? Bella domanda. Perché sulla busta c'è scritto che tu hai un termine per fare ricorso davanti al giudice di pace. Questo termine, ovviamente, a luglio 2023 sarà ampiamente scaduto. Per cui la domanda a questo punto è: ma si considerano sospesi anche i termini per il ricorso al giudice di pace? Oppure, se vuoi fare ricorso al giudice di pace, pur avendo diritto di non pagare, devi però fare ricorso adesso?
Questa è una domanda che rimane. Questo aperta. Riguarda però persone che non hanno ancora pagato. Cioè, se voi non avete pagato, certo, giusto, e volete fare ricorso al giudice di pace per qualche motivo, anche per essere sicuri che ve la tolgano, diciamo, no? Perché se c'è qualche cosa di sbagliato, lì bisogna attendere un ulteriore chiarimento. Quindi preghiamo, se ci sta ascoltando qualcuno, gli indirizzeremo anche il nostro appello all'Agenzia delle Entrate, se ci fanno sapere, per cortesia, no? Questi ricorsi al giudice di pace si possono fare anche dopo? I termini sono scaduti? Se qualcuno ha ricevuto una comunicazione sbagliata con errori, che deve fare? Perché qua la sensazione è che, appunto, sia un bel pasticcio, no? Si sono infilati in una questione, va detto, a difesa del governo, che era una schifezza già prima. Cioè, non è che loro stanno cercando di risolverla, non è così semplice, perché qual è il punto? Che nel passaggio, no, tra il governo precedente e quello nuovo, alcune multe sono arrivate, qualcuno ha pagato per non avere problemi successivamente, dicendo, beh, si tratta di 100 euro, mi dà fastidio, però pago, e quindi questo complica la questione. Io temo che chi ha pagato difficilmente rivedrà indietro i soldi, quindi il consiglio che per adesso, no, messa così, vista la situazione, secondo me conviene non pagare in generale, no? Lo dice l'Agenzia delle Entrate, però se uno non paga almeno non ci perde dei soldi, perché poi se paga o fa ricorso o fa altre cose, tanto, insomma, sarebbe, diciamoci la verità, politicamente arrivare al 30 di giugno e poi dire no, ma adesso le multe invece vanno pagate, sarebbe veramente un autogol incredibile, no? Quindi è difficile pensare che poi cambi la situazione, per cui abbiamo sterilizzato le multe per un po' e adesso invece le dovete pagare. Sarebbe veramente una cosa assurda. Quindi, se voi avete, qualcuno arriverà ancora a casa in queste ore probabilmente, perché è stata spedita, no, prima della sterilizzazione, oppure qualcuno ce l'ha avuta adesso. So che ci sono persone che hanno scritto, ma tanto io non pago, i miei soldi non li vedranno mai, quindi quelli sono, diciamo, a posto. Bisogna poi evitare anche eventuali conseguenze, perché poi se te la ripresentano con gli interessi fra un po' di tempo, c'è un problema c'è un problema pure lì. Però la questione è capire, uno, se chi ha pagato potrà avere indietro dei soldi, e questo insomma lo sa Dio, e due, se il giudice di pace accoglie ricorsi anche dopo il 30 di giugno, chi è che può... Che si può fare? Si può scrivere all'agenzia delle entrate e tentare di avere un'altra FAQ? Cosa suggerisci?
Sì, possiamo. Noi oggi ci lavoreremo questa cosa. Bisognerà sollecitare di nuovo l'agenzia delle entrate, probabilmente il MEF, perché poi il MEF ha potere di indirizzo sull'agenzia delle entrate stessa. E magari ottenere un ulteriore chiarimento. Diciamo, mettiamola così. La vicenda non è stata gestita benissimo, soprattutto sul piano comunicativo, perché è vero che il pasticcio l'hanno fatto quelli di prima, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di metterci la pezza. Però ecco, un po' più di prudenza nella fase iniziale non avrebbe guastato, cioè forse dirà cancelliamo tutto e poi in realtà ti rendi conto che problema più che la gente che aveva già pagato, perché in realtà stavano arrivando gli avvisi di pagamento, ma non i bollettini. Il problema era che dovevi trovare delle risorse per tappare quella voce che era stata messa in bilancio, cioè lo Stato contava di ottenere X milioni di euro da quelle sanzioni, quindi nel momento in cui tu le cancelli, devi dire, beh, ma io quel buco di bilancio lo tappo con altre risorse. Dove le prendi queste risorse non si sapeva. Ed è la ragione per cui non sono riusciti a mettere la cancellazione delle multe nei decreti aiuti, nella legge di bilancio. E alla fine il MEF ha suggerito questo compromesso, cioè di dire, facciamola sospensione e probabilmente, come dici tu, si andrà avanti di proroga in proroga fino, credo, alla prescrizione di queste multe, quindi una cancellazione di fatto. Però poi il punto è che si è arrivati all'ultimo momento utile, cioè al 30 dicembre con quell'emendamento al decreto rate, quindi nel frattempo poi i veri e propri bollettini di pagamento sono partiti e sono arrivati. Diciamo, non è stata gestita malissimo come la questione benzinai, però si poteva fare meglio, si poteva essere un po' più prudenti nella fase dell'annuncio, cioè documentarsi un po' meglio prima.
Io voglio fare questa volta, invece l'avvocato su questo, voglio fare l'avvocato del governo, che lo critico sempre su altre cose, invece su questo mi sento di fare l'avvocato del governo. Credo che in quei giorni, io mi ricordo quando venne qui la Lucaselli, no, si collegò con noi e fu molto determinata. Credo che abbia fatto una cosa buona, cioè si voleva dare un segnale rapido, veloce, forte a delle persone che avevano votato questo governo anche per quello, no? Cioè si vedevano, se ti ricordi, quei giorni Schillaci un po' tentennante su alcune cose, si cominciava a dire, ma insomma, ma qui c'è un cambio di rotta,
no,
sì,
sulle
o no?
Buone intenzioni non si discute, eh. Io parlo di come poi gestisci le buone intenzioni, diciamo sarebbe
questo, perché poi non è una cosa, sono sempre cose abbastanza complicate e tutto, però insomma l'annuncio, bisognava fare qualcosa, bisognava farlo velocemente, quella era una cosa simbolica, no? Forse è una di quelle cose che hanno impattato meno sulla vita delle persone, perché in fondo, insomma, vabbè, oddio, quelli che hanno perso lo stipendio magari 100 euro fanno una bella differenza, no? Perché poi magari sono 100 euro a persona all'interno di una famiglia, cioè se ci sono tre persone a casa, mettiamo due coniugi, un genitore o due addirittura, no, sopra i 50 anni, cominciano a diventare tanti soldi, perché non è che insomma 100 euro così, però qui stiamo parlando di una norma simbolica che era proprio lo sputo in faccia, no, del governo a chi aveva rifiutato la vaccinazione, quindi io credo che andasse fatta qualcosa, che bisognava farlo subito, immediatamente, o comunque insomma non far passare troppo tempo tra l'annuncio e la messa in pratica della cosa. Ovviamente, come spesso accade, ci sono stati un po' di problemi. Diciamo, Alessandro, che anche su altre cose questo ministro ha avuto un po' di difficoltà, il ministro della salute mi riferisco, cioè qui alla faccia del, va bene, un pasticcio, però almeno si sta facendo qualcosa e il messaggio è non pagate, tenetevi sti soldi. Su altre questioni invece relative a, non so, la discussione sulla nuova campagna vaccinale o altro, questo ministro un po' tentenna alla
senza
grande,
dimenticare le campagne salutiste, le ultime campagne salutiste,
vabbè,
fumo,
però
le crociate.
Sì, quelle sono anche uscite, forse che lasciano un po' il tempo che trovano, no? Perché poi sono quegli annunci che si fanno.
Ma anche
poi
quello è simbolico, eh? Anche quello è simbolico, cioè il tipo di comunicazione che tu scegli anziché ovviamente puntare, come dire, sulla libertà e la responsabilità individuale, punti sull'obbligo.
Sì, sì, ma infatti
è
purtroppo
paradigma speranza.
Assolutamente, purtroppo ci stiamo riferendo ovviamente alle uscite di Schillaci, no? Sul fatto che non si dovrà più fumare, qualche idea, no? Che circola tra qualche vero star del vino, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il vino visto come una minaccia che ti restringe il cervello, no? Qui vabbè, insomma, diciamo che non c'era bisogno del vino, ecco, in alcuni casi, però per adesso, insomma, di provvedimenti concreti ancora non ce ne sono. È vero che c'è un approccio molto così molto maternalistico in senso negativo, no? Queste grandi madri che ti vogliono dire come ti devi comportare, e nuovamente, no, si preferisce puntare sul divieto, sulla restrizione, invece che lasciare la libertà di autodeterminarsi alle persone. Speriamo che cambino rotta. Io dubito, lo vedo molto, insomma, Schillaci molto intenzionato a non indispettire nessuno, no? A seguire un po' questa onda mainstream, dice vabbè, accontentatevi che non ci sono più gli obblighi vaccinali, ecco, questo mi sembra un po' il succo, o sbaglio?
No, sono molto d'accordo, ma non solo Schillaci, temo che sia un po' la cifra di questi primi tre mesi di governo, cioè a volte si lancia la provocazione, poi si vede che effetto fa. Se c'è troppo casino si fa un passettino indietro. È giusto, secondo me, muoversi con prudenza, perché noi abbiamo visto con il governo giallo-verde cosa succedeva quando si annunciavano sfracelli e poi non ti fanno fare nulla, cioè ti mettono i bastoni tra le ruote, perché comunque il vincolo esterno, sia un vincolo europeo, americano o NATO, è un dato di fatto. Però ecco, un conto è la prudenza, un conto poi è l'immobilità o il timore di intraprendere azioni che sono azioni di indirizzo politico, perché se tu poi fai il continuatore dell'agenda Draghi e magari potenzialmente allarghi anche la platea del tuo consenso a formazioni come il Terzo Polo, forse, però perdi i tuoi elettori.
Beh, perdi anche una ragione di essere, no?
Più che perdi la ragione di essere, perché non sei più alternativa.
No, perché poi la sensazione è che si vada verso un duopolio, no? Di come negli Stati Uniti, partiti che bene o male hanno sulle cose fondanti, poi hanno le stesse posizioni, sono una versione di destra o di sinistra, più o meno, no? Usando queste vecchie categorie, della stessa cosa. E sì, certo, noi siamo stato vassallo in qualche maniera, quindi dobbiamo vassallo vassalla, giusto, no? Dobbiamo vassallare, però appunto uno c'è modo e modo di farlo, e due è comunque un po' sconfortante, no? Da un certo punto di vista, vedere che uno ti dice beh, ti devi accontentare, prendi quello che c'è perché potrebbe andare, poteva anche andare peggio, è sicuramente
vero. O comunque puoi anche, scusa, pensare di negoziare, voglio dire, una cosa fai quello che ti dicono loro, dici io lo faccio, però in cambio mi fate fare quest'altra roba qui, adesso la dico male, allora io vi do le armi all'Ucraina, sposo la linea NATO in toto, però allora voglio mano libera sul Mediterraneo, per esempio, oppure voglio mano libera sulla ridiscussione del patto di stabilità, voglio mano libera sulla gestione dei migranti, e invece qui pare che dobbiamo ratificare il MES, il patto di stabilità si può modificare solo per le spese militari, dobbiamo mandare le armi, dobbiamo mandare i Santé, cioè la contraerea, dobbiamo la pallino sui migranti, la musica cambia solo perché lo dice la Svezia, ma quando lo diciamo noi diventiamo disumani, allora
sì, forse sui migranti qualche cosina si muoverà, anche se tra tutti questi problemi mi sembra in questo momento il minore, devo dire la verità, no? Perché per adesso è un problema con cui, insomma, un po' abbiamo imparato a convivere, un po' possiamo eventualmente prendere delle contromisure nelle città. Forse dopo il colloquio con Weber, il capo del Partito Popolare Europeo, all'inizio di gennaio, no? Era venuto in Italia, si era incontrato con la Meloni, qualche cosina cambia, nel senso che Weber ieri ha rilasciato un'intervista al sito politico, questo sito in lingua inglese che si occupa molto attentamente degli affari europei, dicendo fondamentalmente le ONG ci hanno rotto le scatole pure a noi del PPE, insomma non possono fare quello che vogliono, che è più o meno la linea di questo governo, quindi da quel punto di vista qualche cosina si muove, perché comunque se lo dice il capo del Partito Popolare Europeo, che al Parlamento Europeo pesa tanto, in più è un tedesco, in più insomma è uno che ha un certo peso, allora forse è segno che qualcosa sta mutando. Adesso c'è la presidenza, no, di turno della Svezia sul varie riunioni, no, dei ministri degli affari interni. La Svezia ha fatto sentire la propria voce dicendo addirittura vogliono fare delle campagne, pensate, gli svedesi nei paesi di origine, no, dando informazioni ai migranti dicendo non partite, in collaborazione con i governi dei paesi terzi, come si chiamano. E poi c'è addirittura l'Austria invece che propone di costruire un muro, vuole fare un muro al confine, no, con la Bulgaria, per fermare quelli che arrivano, diciamo, dalla Turchia, da quella rotta lì, no, che arrivano a piedi, un muro come quello di Trump. E Manfred Weber, capo del PPE, ha detto che gli austriaci hanno ragione, cioè che è giusto che non solo che si faccia questo muro, ma deve pagarlo l'Unione Europea, che è una cosa, insomma, rimasta un po' sotto traccia qui da noi, però abbastanza incredibile rispetto all'Unione Europea a cui siamo abituati, no, che ci fa la morale sull'accoglienza. Quindi vedremo, vedremo che cosa succederà. Grazie Alessandro Rico di questo chiarimento. Mi raccomando, quindi non pagate le multe, non pagate le multe, vedrete, insomma, che qualche cosa dovranno trovare. Comunque a me sembra assurdo adesso dovessi anche piegare a questa roba, dopo tutto quello che è successo, sborsare pure 100 euro, veramente uno sputo in faccia. Non so, caro Francesco, se abbiamo proprio un secondino per leggere.
Sì, no, più di un secondino, anche addirittura due secondini potremmo avere.
Potremmo averli in altre circostanze.
Naturalmente ci auguriamo che non riguardi noi la questione. Allora, di fatto le multe non le hanno annullate, i sanitari sono stati reintegrati un mese prima di quanto sarebbe comunque successo, senza rimborso degli stipendi. Non cambia nulla o poco, secondo me. Che ne pensa lei, Borgonovo? Scrive l'ascoltatore.
Allora, sì, è un po' quello che dicevamo, no? Sicuramente, ragazzi, poteva andare molto peggio, cioè, se fosse stato Speranza, a quest'ora probabilmente i sanitari non vaccinati sarebbero ancora espulsi, quindi sappiamo che, cioè, dobbiamo fare i conti, voglio dire, con la realtà. Questa è la realtà. Certo, sono andati molto a rilento su alcune cose, l'hanno fatto, ci sono stati dei tempi tecnici, è vero, abbiamo dovuto insistere un po' di volte, l'abbiamo fatto anche qui nelle prime settimane, no? Reintegrati sanitari e tutto. Sugli stipendi purtroppo lì pesa poi anche la Corte Costituzionale, perché questo è il punto, cioè ci sono una serie di forze, cioè io ripeto, sono molto critico su tutto e penso che su alcune cose Schillaci, il ministro della salute, debba un po' darsi una mossa, no? Capisco anche che ci sono degli impedimenti non piccoli, no? Al di là della volontà o del timore che può avere il singolo politico, poi ci sono tutta una serie di forze intorno, e non solo l'opposizione, che può strepitare finché vuole. Poi dopo, quando vai alla consulta e la consulta dice no, è legittimo l'obbligo, che fai? Come fai a ridare i soldi degli stipendi? Con quali soldi? Perché poi sono tanti soldi, no? Questa cosa delle multe, abbiamo visto, è un po' un pasticcio, però di fatto, qui non sono d'accordo, di fatto sono state tolte in maniera un po' scombinata. Non era semplice, non era semplice farlo, ripeto, non voglio fare l'avvocato di nessuno, perché non mi interessa, sono stato il primo anzi a dire che si dovevano dare una mossa, e oggi ne abbiamo parlato apposta proprio per dire chiarite, fate, datevi una svegliata. Dopodiché almeno le piccole cose che si fanno, poi bisogna dare atto che sono state fatte, e davvero poteva finire molto peggio.
Sì, riguardo in generale alla multe da pagare, un ascoltatore sottopone un altro caso. Dice: ho dimenticato di pagare il bollo dello scooter, meno di 30 euro. Vorrei pagarle, però non posso perché mi dicono che devo aspettare una cartella dall'Agenzia delle Entrate. È possibile, Francesco ti chiede, che io debba continuare ad avere questa piccola preoccupazione solo per 30 euro? Non esiste altro modo per pagare? È una stortura.
Confesso la mia ignoranza sul bollo, nel senso che non lo so, non possedendo uno scooter non so come funzioni. Lo mettiamo qui sperando che qualcuno ci senta, indirizzeremo oggi, facciamo una trasmissione, come dire, di dialogo con l'Agenzia delle Entrate, che è una cosa che un po' mi inquieta, no? Spero che si finisca qua il dialogo, nel senso che non riguardi altre questioni, però chiediamo, già che chiediamo, scusate, ci aiutate a capire questa cosa delle multe per i non vaccinati, se uno può fare ricorso, anche deve fare ricorso adesso al giudice di pace, lo potrà fare anche dopo, chiediamo anche, insomma, ci facciamo l'attore del messaggio del nostro ascoltatore, diciamo, è possibile che uno che non ha pagato 30 euro di bollo poi debba aspettare una cartella, che sicuramente sarà anche più salata, non c'è modo di mettersi in pari prima in qualche maniera, che bisogna fare? Non lo so, chiederemo agli esperti, ci informiamo magari nel frattempo e cerchiamo di avere una risposta.
Un altro buongiorno Francesco, ho ricevuto l'avviso di avvio procedimento i primi di aprile, il secondo con la sanzione il primo dicembre, quindi sono trascorsi più dei 90 giorni tra l'avvio del procedimento e la sanzione come da legge, quindi a questo punto dovrebbe essere decaduto o mi sbaglio? È Mario da Cuneo che ti saluta e ti fa i complimenti.
Qui credo che stia parlando invece della questione teoricamente sì, ma comunque guardate, su questo il problema non si pone, cioè come abbiamo detto, cioè almeno qua una certezza c'è, non pagate, lasciatelo lì, aspettiamo il 30, vediamo se ci sarà una proroga o ci sarà la cancellazione, però la cosa che non conviene fare è pagare, perché poi se uno paga dopo per avere i soldi indietro è un bel casino e non è detto che ci si riesca, quindi nel dubbio si lascia perdere, tanto voglio dire, mi sembra che non sia chiarissima la questione nemmeno l'Agenzia delle Entrate, nel senso che poi si sono trovati a fare questa specie di mediazione e gli aspetti tecnici sono, come dire, un po' mal gestiti, quindi per sicurezza l'unica cosa che sappiamo adesso è non pagate queste multe, perché tanto qualcuno di voi aveva già deciso di non pagarla, quindi tanto vale lasciar perdere, è inutile andare a perdere denaro per questo.
Grazie a Francesco Borgonovo, buona fine della settimana, lunedì siamo qua.
Grazie, grazie a tutti, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì, mi raccomando. Non
buona
pagate
giornata,
le multe.
Non pagate le multe,
queste.
Buona giornata.
Altre sì, perché se no poi tanto ve le ripresento.
Certo, non è che scompaiano purtroppo.
Esatto, purtroppo
io vorrei, a me farebbe piacere, per esempio su questa vicenda, c'è qualcuno, qualche educanda che nega, ma io sarei contentissimo, vorrei tutti i condoni del mondo, guarda, sarei felice e accogliente verso qualsiasi tipo di pace fiscale, condoni tombali e via.
Ma pace eterna fiscale, guarda, pace dei sensi fiscale,
ma
su
certo,
tutto,
dai,
guardate,
abbiamo già un milione di pensieri.
Ma infatti è inutile che si faccia tanta morale, le tasse sono belle, no, le tasse fanno schifo, fanno arrabbiare, dice ma servono alla collettività, ho capito, le cose belle sono anche quelle che fanno più male. No? Quindi,
grazie Francesco, stai bene, buon lavoro a te, a naturalmente voi, a lunedì. Dumpling Bar, la ravioleria regionale cinese conosciuta in tutta Roma grazie alla passione, al lavoro, alle idee dello chef Gianni Catani e quelle del suo maestro Jing, che ogni settimana, oltre a proporre menu e pietanze sempre nuove, però la cosa che fa veramente la differenza sta nella qualità dei prodotti che utilizzano, la scelta di utilizzare sempre materie prime della filiera italiana senza utilizzare il glutammato. Il Dumpling Bar è a Roma in piazza Meucci numero 1 e effettua anche il servizio di asporto. Voi potete chiamare per prenotare il tavolo a pranzo o a cena oppure per ordinare dei piatti, delle pietanze e passare poi a ritirarli. Il numero comunque è sempre questo: 344 0658 913 344 0658 913. Dumpling Bar offre anche servizio catering per eventi e se volete arricchire il menù del vostro locale chiamate il Dumpling Bar. Sono tante e interessanti e vincenti le collaborazioni con i locali di tutta Italia, per esempio per gli apericina. Allora informatevi, vi dico, c'è il sito dumplingbar.it e il numero di telefono che vi ripeto volentieri: 344 0658 913. Vi parlo anche della farmacia genovese, che ha due sedi a Zagarolo e a San Cesario e ha cambiato il modo di acquistare in farmacia. Infatti tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio La farmacia genovese, sia la sede di San Cesareo che quella di Zagarolo, consegna a domicilio gratuitamente a San Cesareo, Zagarolo e zone limitrofe. Nelle farmacie genovese poi è possibile effettuare l'ECG, l'olter pressorio, l'olter cardiaco, l'ecocardiogramma, l'ecocolor Doppler, le visite cardiologiche, diabetologiche, ortopediche con fisioterapista e di chirurgia estetica, tamponi e analisi veloci, prenotazioni al CUP regionale. La farmacia genovese la trovi a Zagarolo in via Fabbrini 1 e a San Cesareo in via Maremmana a 50 metri dal casello autostradale, sempre aperte giorno e notte.
Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.